Buongiorno a tutti, Ottoliner, ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Francesco Dall'Aglio, alias il Bulgaro, che è venuto a trovarci in un appuntamento infrasettimanale perché per una serie di motivi, prima le elezioni, poi dei suoi impegni, non potrà esserci, non c'è stata, diciamo, la bolla vera e propria. Perciò lo abbiamo chiamato infrasettimanale, non volendovi mandare in crisi di astinenza, anche perché ricevevamo anche per te delle richieste, ma il bulgaro quando torna, quando torna, quando fate la bolla. Quindi io vado su, lascio subito la palla a Francesco e Francesco ti chiederei innanzitutto un aggiornamento dal fronte ucraino.
Sì, buongiorno, buongiorno Gabriele, buongiorno Ottoliners. Allora, aggiornamenti al fronte ucraino, le dinamiche non cambiano, cambiano eventualmente i nomi dei villaggetti più o meno piccolini che le truppe russe stanno prendendo sotto controllo nella regione del Donbass, non nella regione di Kharkiv, dove effettivamente quell'avanzata che era stata così veloce e aveva, diciamo, non voglio dire gettato nel panico, ma sicuramente un po' turbato il comando ucraino, si è fermata. Continuano i combattimenti in maniera abbastanza sostenuta e sembra sempre di più, sembra, che effettivamente, più che un'avanzata su Kharkiv, come si era detto nei primi giorni, a giudicare dalla quantità di truppe russe impiegate, sia stata in realtà un'operazione con alcuni potenziali obiettivi, poi prendere Kharkiv no, sicuramente no, perché semplicemente perché non c'erano truppe sufficienti, diciamo così, per farlo, anche perché, sempre secondo quanto dicono le fonti dell'intelligence ucraina, ovviamente, le truppe impegnate in questa operazione dal punto di vista russo sono meno del 20% di tutte le truppe disponibili in quel settore dal lato russo. Quindi questo significa chiaramente che sono tenute in riserva. Se poi sono tenute in riserva per più avanti avanzare su Kharkiv, questo ovviamente è un altro discorso che non sappiamo. Quello che però la dinamica che ha innescato questa operazione russa nell'oblast di Kharkiv è stato che ha obbligato il comando ucraino a stornare un bel po' di unità o dalle riserve o più spesso da altri settori del fronte e mandarle appunto nella zona di Kharkiv, di Volchansko, di Lipsk, che sono i due paesi, le due cittadine, diciamo, nelle quali si combatte a Volchansk, non si combatte a Lipsk perché i russi non sono entrati nell'abitato. Parliamo comunque di due cittadine molto piccole, Lipsk ancora di più, sarà a metà di Volchansk, che insomma è più piccola di Avdiivka, come quindi questo anche per renderci conto un attimo, no, della scala di quello che stiamo osservando. Piccole o non piccole, ovviamente si tratta di un settore strategico e quindi chiaramente il comando ucraino, visto che appunto non sapeva se questo era un attacco preparatorio per poi far arrivare l'80% delle truppe che sono rimaste nelle retrovie, ha mandato delle una serie di unità. Molto spesso queste unità sono state non sono state inviate unità intere, sono stati inviati battaglioni appartenenti ad altre unità. Quindi tu ti trovi che, se vai a vedere una delle mappe molto molto specifiche, ti trovi alcuni reparti che sono contemporaneamente schierati a Volchansk e magari a Chasiviar. Non è un errore della mappa, è che un battaglione, dico per dire, o due, sono stati presi dall'unità e mandati nel fronte di Kharkiv. Questa cosa ha sicuramente contribuito a stabilizzare il fronte di Kharkiv, ovviamente, però ha contribuito a destabilizzare invece gli altri fronti. E appunto abbiamo visto che nel periodo da cui, scusatemi, è partita l'operazione nei dintorni di Kharkiv fino adesso, effettivamente le truppe russe sono riuscite a prendere il controllo di una serie di insediamenti nel Donbass. Quindi il fronte principale rimane sempre quello, ovviamente. Anche qui non si tratta di dinamiche nuove, si tratta del perfezionamento di dinamiche che sono cominciate, alcune dall'inizio del conflitto magari, altre invece dopo, per esempio, la presa di Bakhmut o dopo la presa di Avdiivka e dei paesi successivi. Quindi quello che vediamo è sostanzialmente questo. Le unità russe continuano la loro pressione con alcuni successi locali, le unità ucraine difendono con successo in certe zone e con meno successo in certe altre. Molte cose dipenderanno dalla mobilitazione. Noi stiamo vedendo molti video, molti filmati, molte foto di persone che si sottraggono alla mobilitazione. L'altro ieri un gruppo, una trentina di ucraini arruolabili sono scappati in Ungheria, anche oggi sembra una dozzina, 15, 18, adesso non meno di 20 comunque. Queste cose sono sicuramente vere, assolutamente, però va detto anche che non è il caso di sopravvalutarle. Cioè, anche a detta dei responsabili delle operazioni di reclutamento, vabbè, i quali ovviamente certo non direbbero che tutto sta andando malissimo, naturalmente, però anche a detta dei responsabili del reclutamento, invece gli obiettivi stanno, cioè vengono soddisfatti, diciamo così. Sto cercando un attimo una, ecco qua, Roman Kostenko, che è il segretario parlamentare del Comitato della Sicurezza Nazionale, ha detto che nell'ultimo mese, l'ha detto il 10, nell'ultimo mese abbiamo arruolato grosso modo lo stesso numero di persone arruolate nei 6 mesi precedenti. Quindi questo significa comunque che la mobilitazione procede. D'altro canto, è difficile sottrarsi alla mobilitazione, è molto complicato se hai un lavoro, se hai un conto in banca, se hai una famiglia che dipende da te, se non puoi nasconderti, se non puoi fuggire o se non puoi, per tutta una serie di motivi, essere esente. C'è stato c'è stata una stretta, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, sui criteri di arruolamento. Adesso il gruppo parzialmente arruolabili non esiste più, o sei arruolabile o non sei arruolabile, e nel gruppo gli arruolabili sono stati inseriti un sacco di tipologie di malattie, malesseri, eccetera, eccetera, che prima ti rendevano parzialmente arruolabile e quindi, però dei fatti, non arruolabile. E quindi la mobilitazione prosegue. Quindi bisogna vedere effettivamente queste unità dei nuovi mobilitati quando saranno in grado di arrivare al fronte. Sappiamo anche che purtroppo per loro le tempistiche di addestramento sono state ridotte molto. D'altro canto, se devi difendere e basta, non hai bisogno, cioè, per carità, non è che puoi mandare la gente senza, però è chiaro che organizzare un esercito per operazioni esclusivamente difensive è certamente diverso che organizzare un esercito per operazioni offensive. Questo è naturale. Già questo, per esempio, sarà interessante capire, cioè queste truppe serviranno a tamponare eventuali ulteriori avanzate russe, o invece poi c'è comunque l'idea di provare un'altra volta una controffensiva, magari quando si potranno avere davvero a disposizione gli F-16, eccetera, eccetera. Questo ovviamente non lo sappiamo, ognuno può dire la sua su questa cosa. Però le dinamiche sono queste. Dal punto di vista russo, invece, mobilitazioni non ce ne sono e non sono previste, il che sembrerebbe indicare che la Russia vuole proseguire in questo modo, cioè continuare appunto a degradare le capacità militari ucraine. Come sempre, non ci focalizziamo sulla questione territoriale, perché è secondaria. La questione primaria è, purtroppo per gli ucraini, eliminare quanto più possibile le capacità belliche dell'esercito ucraino, ovvero sia chi lo compone.
Certo, chiarissimo. Senti Francesco, a questo punto mi sposterei dall'altra parte del mondo per una notizia che però riguarda la Russia. Se riesco mando anche qualche copertina dei giornali, sia italiani che stranieri. Cuba nelle braccia di Russia e Cina, nei Caraibi arrivano le navi da guerra russe. Che ne pensi di questa vicenda, della vicenda delle navi russe a Cuba?
No, penso che è vero, nel senso sì, a Cuba arrivano le navi russe, ma non è che poi ci restano, ovviamente. Sono delle belle navi con missili ipersonici. Cioè, sì, tra l'altro si parla anche in realtà del fatto che non tanto le navi quanto i sottomarini, a parte potenzialmente possono trasportare ovviamente ordigni nucleari, si parla anche del fatto che li hanno a bordo. Questa cosa non è certa, i russi smentiscono, i cubani smentiscono, però chiaramente si tratta di una, innanzitutto si tratta di esercitazioni già programmate, chiaramente, che avvengono nelle acque internazionali. Qua, sono a X miglia dalla Florida, sì, ma mica sono nelle acque statunitensi, ovviamente, e dove nelle acque internazionali sappiamo che ogni flotta può fare più o meno quello che vuole, nel senso di non costituire un pericolo per la navigazione, ma tu appunto lo dichiari da prima, e quindi se questo arrivo della flotta può significare un inizio di collaborazione anche militare con Cuba, onestamente io non saprei dirlo, ma i tempi sono un po' diversi da quelli di Castro e dell'Unione Sovietica, no? E anche la stessa Cuba, sì, per carità, l'embargo c'è sempre e tutto questo genere di cose, però insomma, l'idea di utilizzare Cuba come trampolino per l'invasione degli Stati Uniti o per un bombardamento nucleare degli Stati Uniti mi sembra un po' peregrina. D'altro canto, effettivamente, così come per esempio i russi stanno stringendo accordi militari con il Nicaragua, per esempio, con il Sudan o con altri stati africani, nulla osta un accordo militare anche con Cuba, però bisognerebbe cercare di capire con quali criteri, con quali clausole, con quali vincoli, perché una cosa è Cuba dice ok, le vostre navi militari possono stazionare nei nostri porti, come ha fatto ovviamente, e un'altra cosa è dire ok, vi diamo uno dei moli e voi ci fate quello che volete. Questa sarebbe una situazione molto molto diversa. Tutto questo si inserisce nelle parole di Putin di qualche giorno fa al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, dove ha detto appunto che visto che la NATO rifornisce di armi i nostri nemici, noi potremmo rifornire di armi i nemici della NATO. Ci stiamo pensando. Ora però, considerare Cuba nemico della NATO anche qua, cioè sì, nella realtà dei fatti lo è, direi forse anche, se mi passate questo terzo mondismo anni 70, che forse è la NATO a essere nemica di Cuba più che il contrario. Però, ripeto, vedere Cuba come avamposto della lotta contro gli Stati Uniti mi sembra un pochino esagerato e anche un parecchio controproducente per Cuba nella realtà dei fatti, a meno che la Russia non gli regali petrolio, gas, grano e qualunque cosa, insomma un po' come ai tempi dell'Unione Sovietica, cosa che potrebbe fare effettivamente. Però ripeto, ecco, l'idea che queste navi siano lì a come presenza fissa, non lo sono, anche perché una di loro è l'ammiral Groshkov, che è la nave di punta della flotta russa, quindi stazionarla a Cuba sembrerebbe un po' inutile. Quindi A, non stazioneranno fisse lì, B, non credo appunto stiano lì per organizzare operazioni militari contro gli Stati Uniti. Certo, però per gli Stati Uniti ovviamente, come per la Russia, non è piacevole avere le flotte NATO nel Baltico e i ricognitori NATO nel Mar Nero. Ovviamente per gli Stati Uniti non è piacevole avere la Groshkov e almeno due sottomarini nucleari in giro a poca distanza dalla loro costa, ma questo sono quei giochi di potere e anche, mi verrebbe da dire, di trollaggio che le potenze fanno. Cioè, voglio dire, è un gioco al quale appunto si può giocare in due, non è una situazione grave, come non è una situazione grave per la Russia le flotte statunitensi nel Baltico, le unità statunitensi o comunque NATO nel Baltico, i ricognitori nel Mar Nero, vabbè, quella è una situazione un po' diversa, però è anche una situazione unica, nel senso che non c'è al momento al mondo, se non in Siria o magari in Iraq, la possibilità effettivamente di fornire sostegno militare diretto a gente che spara addosso agli Stati Uniti o alle truppe della NATO. Candidati principali forse sono gli UTI, però anche qua gli UTI formalmente non sono in guerra, diciamo in opposizione con la NATO, sono in opposizione a Israele, e sappiamo che i rapporti tra Russia e Israele sono molto complicati. Quindi sarebbe un'escalation grossa contro Israele più che contro la NATO. Certo, dare missili personali non gli daranno mai, ovviamente. Però dare, che ne so, gli Zircon agli UTI potrebbe portare a delle conseguenze interessanti. Però, ripeto, per ora è tutto un grande
quantomeno in attesa allo stato attuale, ecco, mettiamo così.
Per ora è tutto un gran parlare comunque, certo. da entrambi i lati, perché appunto misure escalatorie reali, al di là dell'autorizzazione a colpire, ma solo nel territorio intorno a dove sono stazionate le unità che attaccano Kharkiv, al di là di che poi è un formalismo abbastanza inutile, escalation reali non ce ne sono per ora, per fortuna.
Senti Francesco, a questo punto mi sposterei come ultimo argomento al G7 conferenza di pace in Svizzera, nel senso che lì poi sono i nodi in cui si andrà a parlare di Ucraina e capiremo anche un po' che ne sarà. Che vuoi dirci al riguardo? Intanto, se riesco anche qui, mando qualche notizia.
Voglio dire che come ho detto prima, escalation al momento non ce ne sono reali, e sia il G7 che il vertice di pace immediatamente successivo in Svizzera saranno invece molto interessanti per capire fondamentalmente due cose. La prima, se al di là delle chiacchiere intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina, e la seconda, fino a che livello vogliamo sostenerla, che è la cosa forse più importante, perché a chiacchiere continueremo a sostenere l'Ucraina fino alla fine dei tempi, ovviamente. Nella realtà dei fatti, però, sia il G7 che la conferenza di pace potrebbero farci capire in che maniera questo sostegno si concretizzerà, e quindi se ci sarà, dopo l'escalation verbale, anche un'escalation pratica, un'escalation militare, non sto parlando di truppe NATO in Ucraina, ma in generale un'escalation militare, alla quale ovviamente la Russia risponderebbe con un'altra escalation, eccetera, 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 e torniamo sempre al punto di partenza. Ovviamente in queste occasioni, al di là di una dichiarazione finale firmata da tutti i partecipanti, a volte manco da tutti, non avrai dei dati pratici, però al di là del fatto che potresti effettivamente averne anche qualcuno, Però comunque sarà interessante seguire questi due eventi per capire appunto il clima generale, se si sposta, se non si sposta, e tutta questa questo genere di cose, appunto, cioè vedere appunto se si continua. Per esempio, l'atteggiamento nei confronti di Zelensky quale sarà? Come verrà trattato, tra virgolette, no? Abbiamo passato anni, gli ultimi 2 anni a vedere, ma quando i russi incontrano i cinesi nel 2019 stavano a 8 centimetri, invece adesso sono a 6,2 oppure a 9,3, questo significa, dobbiamo cominciare forse anche un po' a vedere come viene accolto Zelensky, oltre che come vengono accolti gli ufficiali russi, ufficiali non militari, ufficiali statali russi in giro per il mondo o lo stesso Putin. Già questo sarà interessante. E vedere che tipo di sostegno verrà garantito, se verrà garantito. Già, per esempio, la proposta di Stoltenberg di fare un piano quinquennale è fallita sostanzialmente, perché molti governi non vogliono sentirsi legati e soprattutto molti governi, giustamente, tra cui il nostro, giustamente la considerano una mossa escalatoria, perché dice io stabilisco che per 5 anni mando armi a uno che combatte contro la Russia. Quindi stabilisco che per me, per quanto mi riguarda, per 5 anni io sono indirettamente in guerra con la Russia. Non è cosa che i governi vogliano. Voglio dire, al di là di tutto, tutti quanti sarebbero felicissimi se la guerra finisse ora, e non certamente per motivi umanitari, no? Per motivi pratici. Certo, il problema è come finisce. La guerra potrebbe tranquillamente finire ora, il problema è chiaramente come, naturalmente. Vedere per esempio una cosa interessante, da indiscrezioni, ma anche qua va a vedere se sono confermate o vero, o se sono quelle indiscrezioni che vengono fatte venire fuori prima per disinnescarle, no? Per distruggerle, pare che tra i punti del piano di pace ucraino che si discuterà in Svizzera non ci sia più il ritiro delle truppe russe dai territori occupati. Se fosse vero, sarebbe una base negoziale molto diversa dal piano di pace originario che prevede sostanzialmente la capitolazione della Russia, cioè il ritiro di tutte le truppe, il pagamento di tutti i danni, Putin, cosa, in galera all'Aia, eccetera, eccetera. Adesso invece, se tu già cominci un negoziato dicendo, vabbè, i territori sono andati, oppure non è la prima cosa di cui discutere. Però, ripeto, questa cosa potrebbe anche essere fatta venire fuori per ucciderla e quindi, no, per eliminare la fazione negoziale che voleva partire da questa base. Tu chiaramente l'hai fatta venire fuori, indignazione, rabbia, no, ma come, manco un centimetro di territorio, eccetera. Potrebbe essere questo.
Chiarissimo. Senti Francesco, io a questo punto ti libero e ti ringrazio. Abbiamo dato la dose di bulgaro settimanale agli Ottoliner che non potranno lamentarsi. E io quindi ringrazio il nostro ospite Francesco Dall'Aglio, ringrazio tutti quanti i nostri spettatori, a cui ricordo che Ottolina TV non è della redazione, men che meno del Marrucci contro cui abbiamo fatto un colpo di Stato e Francesco ci è testimone. Perciò iscrivetevi al canale, supportateci perché la redazione vive di questo. Quindi iscrivetevi al canale in lingua inglese dove settimanalmente inseriamo nuovi video e iscrivetevi e seguiteci anche su tutti gli altri social, TikTok, Instagram, Telegram. Grazie a tutti, Ottoliner, e alla prossima! Ciao Francesco!
Ciao Gabriele, ciao Ottolina, alla prossima!